Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, nostra trasmissione dal benvenuto al 2017. È finito il 2016, inizia un nuovo anno. Per riniziare di slancio abbiamo chiesto, ormai sta diventando un pendolare dalle Marche, a tornare a trovarci a Sandrone d'Azieri. Ma ami Roma?
Beh, Roma, amo moltissimo Roma, ho anche provato a viverci un paio di volte, ma non è cosa, insomma, chi nasce a Cremona non riesce a ambientarsi troppo a Roma. Milano già ci riesco di più, nelle Marche ancora di più, ma Roma è troppo grande, un po' spaventosa, però mi piace, ci sto tantissimo, almeno 100 giorni all'anno li passo a Roma.
A Cremona c'è una delle migliori librerie d'Italia, un'amica, Carla, che è proprio in piazza, fa una selezione attentissima di libri ed è attenta anche a fare i cambi, perché va detto che in questo momento i regali che si sono ricevuti, magari ci sono dei libri che non sono piaciuti,
a me i libri non li regalano,
più di una copia, esatto. Perché capita anche questo, che si guarda la classifica, esatto. I primi tre, e dice: che facciamo di regalo?
Esatto. Se per caso vi hanno regalato un libro, insomma, di quello scrittore, anche un po' antipatico, oppure
un doppione,
così, ecco, andate lì, dice: senti, ti do indietro questo, non l'ho toccato, e prendo l'angelo di Sandrone d'Azieri, se c'era ancora
mi
qualcuno.
Mi sembra un'ottima
in giro.
Idea, soprattutto attenzione che non sia già dentro la scatola delle rese.
No, infatti, andato a
togliere.
No, le rese no, contiamo di arrivare fino all'estate, no, scherzo, ma
assolutamente sì.
Bisogna andare avanti, avendo.
Perché è ambientato a fine estate, ricordiamo, sì. Un po' la trama velocemente, siamo a fine settembre.
Fine settembre c'è un attentato su un treno
misterioso,
il primo imputato è Isis, poi si scopre che c'è un'altra persona che si chiama L'Angelo e vediamo la sua storia e che è in parallelo.
Quasi una bomber potremmo definirla, no?
No, potremmo definirla più un residuo della guerra fredda, possiamo dire questo, di quello che è accaduto e comunque apparentemente cattivissima, fa un sacco di cose cattive, poi ci rendiamo conto che non è né matta né necessariamente cattiva, ma ha uno scopo molto preciso che i nostri due investigatori, Dante Torre e Colomba, scoprono un po' alla volta viaggiando tra Roma, Berlino e Venezia.
Beh, incredibile, non viene solo voglia di leggerlo, ma anche di fare una gita in queste tre città.
Ah sì,
magari portandoci il libro appresso, no?
Perché no?
Come compagno di viaggio.
Il libro sempre, il mio libro.
No, questo infatti.
Certo.
E rivivere i momenti che tu hai descritto in queste tre città.
Le descrizioni sono abbastanza precise delle città.
Quindi ritroviamo i luoghi.
Assolutamente, poi Berlino soprattutto, perché l'ho fatto una cosa abbastanza filologica.
Quando sei stato in quella specie?
Sono stato 2 anni fa, sono stato 3 mesi e ho fatto proprio lo studio per questo libro.
Bene, quindi uno scrittore vero che non fa lo studio sul foglio di carta, ma si fa penetrare dall'aria del luogo che descrive.
Eh sì, mi penetrano un sacco di cose, devo dire.
Sandrone d'Azieri, non entriamo nel merito. L'Angelo, un thriller per tutti, perché insomma,
certo, sì, soprattutto se amate le cose forti, comunque un po' di morti ammazzati ci sono.
Sono protagonisti maschili, ma anche finalmente femminili. Abbiamo un'eroina.
Sì, un'eroina, ecco. Sì, poi c'è un sacco di sesso, insomma, quindi va bene, proprio per tutti.
Bene, 19,50 €, quindi a un prezzo ancora sotto i 20 euro, abbordabilissimo.
Sì, poi
magari
c'è
clima, esatto, il clima di cambi librai fanno anche lo sconto.
Ma magari trovate uno che sa, magari un po' segnato, lo fanno anche qua un paio d'euro meno. Sì, poi.
444 pagine e tanti sorrisi, tanta allegria, tanto brivido, tanta paura, perché la notte è lunga, ma con Sandrone passerà velocemente.
Grazie.
Ciao.
Ciao, ciao.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, questa puntata dopo l'Epifania si sta srotolando con due ospiti che sono arrivate fresche nei nostri studi. Parliamo di Alessandra Grandelis. Come stai, Alessandra?
Bene, grazie dell'invito, buongiorno a tutti.
E la sua amica Nur Melei. Ecco, queste
Buongiorno.
Due ragazze giovanissime si occupano di un grande scrittore italiano che possiamo dire altrettanto romano come italiano, perché aveva le sue radici ben piantate nella nostra città, forse nella borghesia ebraica romana è il maggiore esponente della cultura e della letteratura che questa città ha espresso nel Novecento. Parliamo di Alberto Moravia, uno scrittore che ha rappresentato anche per il cinema e per la carta stampata periodica, per i giornali, con le sue cronache cinematografiche, ma anche con i suoi resoconti di viaggio, tantissima coscienza collettiva. Io lo incontravo raramente, ma mi capitava almeno qualche volta all'anno in un piccolo cinema al Quirinetta, dove lui andava al primo spettacolo insieme con la sua compagna di allora a vedersi i film che nessuno avrebbe mai visto alle 3 del pomeriggio. Io uscivo di scuola e me lo trovavo lì col suo bastoncino. Alessandra, tu l'hai conosciuto, a parte tu hai curato, diciamo, una delle pubblicazioni oggi, un carteggio molto particolare uscito per Bompiani, delle lettere alla sua prima compagna.
Sì, io insomma da poco è uscito per la casa editrice Bompiani, come lei diceva, Quando verrai sarò quasi felice, titolo molto moraviano, che raccoglie tutta la corrispondenza che Alberto Moravia ha inviato nel corso della vita ad Elsa Morante tra il 1947 e il 1983, quindi a 6 anni dalla data del loro matrimonio, avvenuto appunto nel 1941, e a 2 anni dalla morte di Elsa Morante. Si tratta di 110 documenti, per una buona parte inediti, e insomma questo lavoro nasce con la collaborazione del Fondo Moravia, di cui Nur Melei è la responsabile.
Poi ci direi cosa state facendo con quel bell'attico che ha lasciato gli eredi della famiglia Moravia per questa istituzione preziosa.
Sì.
Ma continuiamo a parlare con Alessandra, per esempio, dell'invidia, uno dei sentimenti che ha caratterizzato molte volte il rapporto tra Alberto Moravia e la sua prima compagna, appunto Elsa, che lui considerava, secondo me, mi confermerai anche tu, superiore a lui.
Io non parlerei proprio di invidia, oppure parlerei di invidia nel senso più puro, più pulito del termine. Elsa Morante apprezzava moltissimo Alberto Moravia, apprezzava...
Ma l'invidia era di Alberto nei confronti di Elsa.
Anche di... stavo partendo appunto da Elsa, ma vogliamo partire da Moravia, partiamo da Alberto Moravia. Non era assolutamente invidioso, non c'è stata mai competizione fra di loro. La considerava una scrittrice dalle doti eccezionali, la considerava una donna nata appunto per scrivere, una grande artista, l'ha definita un angelo armato di penna, e quindi ecco, davvero invidia, non si può assolutamente parlare di invidia, e nemmeno da parte di Elsa Morante, perché si è detto anche questo, ma insomma Elsa Morante, come dicevo, apprezzava l'autore degli Indifferenti e insomma non ha mai accettato che le venisse così affiancato il cognome di Moravia, perché era una donna che cercava di imporsi come scrittrice.
Anche se loro non si sono mai sposati, o sì?
Si sono sposati nel 1941,
poco prima
si sono conosciuti invece nel 1936, la relazione inizia nel 1937, e fin dall'inizio è un rapporto molto complesso,
lei era molto bella, lui era bruttarello, insomma, ricordiamolo, insomma, una persona segnata nel corpo, anche nelle dimensioni, piccolino, invalido dalla nascita per questo problema alle ossa, quindi una persona sicuramente che in confronto a lei non svettava, ecco, che era una bellissima donna.
Insomma, erano due persone di grande fascino, di grande carisma.
Quindi compensava con la sua carica interiore.
Sì, ecco, io credo che poi la bellezza fisica non sia un elemento, insomma.
Lui poi non si è più risposato, se non alla fine, perché anche con la Dacia Maraini non c'è stato il vero e proprio matrimonio.
No, è stato un rapporto molto diverso, un rapporto di grande forza.
Che lei è vedova senza essere in realtà mai stata sposata.
Sì, ma è stato un rapporto, ecco, quello che è importante dire, che è stato un rapporto fatto di stima, di rispetto.
Una storia completamente diversa invece Carmellera.
Non di direi diverso. Sì, ha dei toni.
Però si sono sposati.
Comunque tutti i rapporti molto
intensi. Il matrimonio c'è stato.
Ed ecco, ecco, la caratteristica di questo epistolario è che le lettere ad Elsa Moranti in realtà riescono ad annodare tutte le donne che hanno
anche
avuto,
le successive,
che sì, che hanno avuto un reale peso, ecco, nella vita di Alberto.
Ma veniamo a Nur. Nur Meley, che si occupa appunto di Casa Moravia sul Lungotevere,
Lungotevere
uno
della
spazio
Vittoria,
aperto ai giovani che vogliono capire cosa significa scrivere di questa città, perché lui ha scritto i suoi romanzi ma ha anche scritto in qualche modo di quello che era Roma in determinati ambienti, quindi facendone una radiografia profonda.
Sì, anche se però lui diceva che lui non ha descritto veramente Roma. Roma era un po' un fondale, quello che lui voleva scrivere era...
I romani.
No, era un certo ambiente, quello sì. E ad esempio Gli indifferenti si svolge a Roma, ma Roma non viene mai nominata. È un libro che racconta.
Ma non poteva che essere scritto
borghesia.
A Roma. Non poteva che essere una borghesia romana.
Beh, quella che lui in qualche modo aveva conosciuto da vicino, ricordiamolo, Alberto Moravia è stato, sì,
via
da
Pinciana,
giovane
abitavano da quelle parti,
via,
no?
Sgambati, via, sì, Sgambati, Porta Pinciana, sì. Era una zona dove il padre, architetto, ingegnere, aveva contribuito a costruire
un villino bellissimo,
villini,
sì, sì,
esatto,
famiglia molto ricca,
famiglia borghese, e lui però molto, come dire, un po' estraneo a tutto questo, in parte anche questo sentimento di estraneità dovuto alla sua malattia, per cui è stata tubercolosi ossea che colpì la sua gamba e che lo fece stare da solo a letto per tantissimi anni. Ricordiamo che è un autodidatta, cioè
certo. Privatista,
non,
si
non
direbbe
tutti
oggi,
lo sanno,
sì,
ma
un privatista.
Lui
faceva gli esami a fine anno da solo,
però la sua cultura se l'è costruita da solo in maniera brillante,
con gli abbonamenti alle case editrici che gli venivano regalati.
Esattamente.
Dobbiamo salutarci, ma fra pochissimo torniamo a parlare del grande Alberto Moravia, in arte naturalmente la famiglia era la Pincherle, sì, che è una delle famiglie ebraiche italiane, no, romane più importanti, ha dato i natali anche ad altri personaggi che poi ricorderemo. A fra poco.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornata soprattutto a Alessandra Grandelis, ma anche a Nur Meley. Parlo di Alessandra Grandelis perché ha curato con molta attenzione il fondo delle epistole, delle lettere di Alberto Moravia a Elsa Morante. Da questo carteggio 47-83, naturalmente l'83 è il momento finale del loro rapporto, anche perché insomma in realtà muore qualche momento prima, più di qualche momento. Quando è che finisce il loro rapporto?
Beh, il loro rapporto termina, si può dire, negli anni 60. Ecco, il momento di frattura arriva, vero e proprio, arriva con Bill Morrow, con la morte di Bill Morrow, questo pittore americano di cui, insomma, Elsa Morante si era innamorata. Lo frequenta, insomma, appunto tra il 1959 e i primi anni 60, e quello davvero segna la frattura dei decisiva all'interno di questo rapporto tra Alberto Moravia ed Elsa Morante, che è un rapporto appunto che già in crisi da tempo. E, insomma, quello che però vorrei dire è che comunque questo è un epistolario che non parla solo d'amore, e non parla solamente di questo rapporto.
Anche di soldi.
C'è la quotidianità di un
problema sempre sentito anche nelle famiglie facoltose.
C'è la quotidianità, insomma, di un uomo e una donna. Sono stati due grandi scrittori, ma anche due persone normalissime che quindi si dovevano confrontare con la vita di tutti i giorni. Però dobbiamo essere anche profondi, perché l'elemento, insomma, del denaro, della quotidianità, ci racconta moltissimo di quello che era anche l'approccio all'arte, al fare artistico, che poi ha dato vita
alla ditta.
Ha dato
una ditta artistica, possiamo dire.
No, non la definirei.
Non hanno mai scritto insieme, quindi.
Non hanno mai scritto insieme.
Nello stesso momento sì, ma cose diverse.
Cose molto diverse, e anche da qui, insomma, si vede il rispetto, no? Ognuno ha rispettato la sfera artistica dell'altra.
Sentiamo Nur Meley di Casa Moravia, come vivono oggi le due vedove, appunto, la signora Dacia Maraini e la signora Carmellera, questo personaggio, questo compagno che le ha segnate profondamente e che oggi è più un mito che un vero uomo. Sotto il profilo umano, cosa gli è restato? Perché non hanno avuto figli, Moravia non ha avuto figli.
No, allora appunto, il punto è proprio questo. Il punto è che la casa, che è la casa dove lui ha vissuto dal 62...
Un'intimità.
Allora, resta un'intimità domestica che è visibile in questa casa che oggi è una casa museo, lo ricordiamo.
I bastoni che sono all'ingresso.
I bastoni all'ingresso, i quadri degli amici pittori, tutti i libri che ha letto, 12.000 volumi, il salotto dove lui ha accolto amici artisti, letterati. Allora, le due eredi sono Dacia Maraini e Carmellera, sono in qualche modo... sono impegnate tutt'oggi. Ricordiamo che Moravia è morto nel 1990. Dal 91, anno della costituzione dell'associazione Fondo Moravia, loro sono impegnate nella, come dire, costruzione di una memoria. Però il punto è proprio questo, cioè ricordare chi era l'uomo. Per cui diciamo che se le persone hanno voglia, desiderio di, per curiosità, chi perché l'ha letto, chi perché non l'ha letto vorrebbe riscoprirlo, venire a vedere la casa, che è il luogo che diciamo noi animiamo con delle attività, e può vedere lo scrittore, il suo studio, la sua macchina da scrivere, quello che lui leggeva, i suoi manuali, gli imprescindibili diciamo riferimenti di semiotica, di letteratura, di cinema, quando lui scriveva i suoi saggi, eccetera, eccetera.
Esisteva anche un premio, se non ricordo male, dedicato alle scuole, che c'è stato per un periodo.
Sì, c'è stato, sì, esatto. Il Fondo Moravia ha avuto una prima stagione molto intensa in cui ci sono stati dei premi, il premio per la letteratura, per le tesi di laurea.
Dedicato ai giovani.
Dedicato ai giovani, perché è un posto dedicato ai giovani nella misura in cui gli studenti che vogliono fare ricerca e laurearsi, ad esempio, con tesi su Moravia possono venire.
E qualche scrittore che vorrebbe essere chiamato erede di Moravia? Io penso in particolare a Eraldo Affinati, ma non solo.
No, ma ce ne sono tanti.
Eraldo Albinati, voglio dire.
Ce ne sono tanti che
frequentava
che
la casa, ma insomma anche
hanno passato...
Alessandro Piperno.
Sì, sì, ma tantissimi.
Che anche di cultura ebraica in qualche modo si vuole riportare un po'. Voi
sì,
avete sentito
anche se Moravia
qualcuno?
Non si è mai, per quanto appartenesse ad una famiglia di origine ebraica, però non è un'identità che lui ha sentito sua, perché era molto laico e quindi in qualche modo la sua scrittura so fare letteratura.
Alessandra Grandelis, ti voglio domandare qualcosa. Il rapporto con l'America, in particolare con il suo editore, con Alfredo Knopf, com'è stato all'interno di anche il dissidio poi che si svilupperà sempre più, li allontanerà, l'America conterà molto nel rapporto con Elsa Morante?
E in realtà Knopf era l'editore di Elsa Morante, non di Alberto Moravia. E
non lo diventerà mai.
E non lo diventerà mai. Ovviamente Moravia continua ad essere anche oggi uno degli scrittori più tradotti al mondo e anche in America. È interessante però come l'America impressionò moltissimo i due scrittori, America visitata in momenti molto diversi. Il primo viaggio americano di Alberto Moravia avviene tra il 1935 e 1935. 136 è un viaggio che gli racconta molto e Alberto Moravia è forse tra gli scrittori che più ha raccontato insomma l'America, un'America fondata su grandi contrasti che i suoi saggi mettono bene in evidenza. In questo epistolario emergono molti altri viaggi americani di Alberto Moravia, quello nel 1955, nel 1968 in piena contestazione, ma anche nel 1969 in occasione dell'alunaggio, ed è testimoniato anche il primo viaggio americano di Elsa Morante nel 1959 e anche l'approccio che Elsa Morante ebbe con...
Viaggiavano separati, diciamo vacanze separate.
Hanno viaggiato insieme, sono testimoniati anche questi viaggi, fra cui il celebre viaggio in India insieme a Pasolini, ma insomma rispettavano la libertà di ognuno e quindi hanno viaggiato anche da soli, hanno conosciuto il mondo e c'è insomma, come mi piace dire, una vera e propria mappatura del mondo, di un mondo anche ormai scomparso, però le lettere ci permettono insomma di riscoprirlo.
I cahiers de voyage.
sì, e queste lettere fra l'altro sono una sorta di tavolo di lavoro.
Poi scrivevano anche sulla carta, così, che trovavano negli alberghi, queste carte intestate che denotano anche l'appartenenza anche a una classe sociale elevata. Non andavano nelle pensioncine ma in degli splendidi alberghi.
Sì, questo è un elemento affascinante, insomma, confrontarsi anche con queste carte, con i luoghi da cui provengono. Insomma, la vita in realtà di Elsa Morante è stata più complessa da un punto di vista proprio di materialità rispetto a quello di Alberto Moravia, e insomma ha dovuto attendere anni diversi per poter viaggiare, mentre Alberto Moravia ha viaggiato fin da giovanissimo. È stato ed è forse tuttora uno degli scrittori più cosmopoliti che l'Italia abbia avuto, e questo è importante dirlo. Forse anche per quello continua ad essere uno degli scrittori più rappresentativi, e non va dimenticato.
E rappresentato a teatro, diciamo che molte sue opere sono,
sì, è stato
trascritte per teatro.
Sì, e lui stesso è stato un autore teatrale, e anche il lavoro teatrale testimoniato proprio dalla corrispondenza. E in realtà il teatro è molto presente in tutta l'opera di Alberto Moravia, a partire dagli Indifferenti. Insomma, l'elemento che Moravia trae da Dostoevskij lo si vede proprio nella teatralità anche della costruzione romanzesca.
Ripartiamo da Moravia, quindi cerchiamo di riabbracciare in qualche modo questa borghesia che è stata spina dorsale del nostro paese per tanti anni, che ha ricostruito un'identità che usciva a pezzi da una guerra, da una dittatura che non rappresentava praticamente più nulla. Quindi una nuova identità nasceva proprio leggendo Moravia, forse possiamo dire che è stata coscienza collettiva per quegli anni. Una chiusura alla nostra amica Nurmelei, della casa Moravia, appunto.
Sì, ecco, recuperiamo l'uomo. Quindi insomma, è un invito a venire a vedere dove ha vissuto, dove ha scritto e dove ha amato, e così illuminarsi di questa luce che si può trovare in questo attico sul Lungotevere della Vittoria 1.
Per non essere corrivi, ecco, per giocare una partita come faceva Alberto nella sua vita, mai gregaria, anche diciamo da uomo saggio e scomodo, non si iscriviva di fatto a nessun partito, a nessuna ideologia, a nessuna posizione.
Intellettuale engagé, ma non...
Nessuno lo proteggeva e nessuno lo poteva però strumentalizzare.
No, lui si è sempre protetto da solo. così è stato sempre molto... Lui voleva scrivere, fin da giovane.
E chiudiamo su Enzo Siciliano.
Grandi, grandi amici. Sono stati grandi amici, una di quelle amicizie... consumate anche al telefono, perché Moravia diceva che per lui le grandi amicizie erano quelle del ci sentiamo tutti i giorni, ed è bello vederli per esempio in qualche intervista. Ci sono delle riprese, non so, di Enzo Siciliano che intervista Moravia e che gli chiede: ma insomma, se sei sulla torre, chi butti giù, Baudelaire o Rimbaud, chi butti giù, Montale o Ungaretti, no? E vedere come Moravia cercava di rispondere, ma insomma si volevano molto bene.
Ricordiamo ai nostri amici che le feste sono passate, ma ci sono ancora le librerie che possono fare i cambi dei libri doppioni o che non vi sono piaciuti, che la nostra amica Alessandra Grandelis ha curato un carteggio immancabile nelle librerie di tutti gli amanti della letteratura italiana, perché rende bene i termini di un rapporto, ma anche di una identità complessa come quella di Alberto Pincherle in arte Moravia. Quando verrai sarò quasi felice, un quasi che fa venire i brividi. Lettere a Elsa Morante, 1947-1983, per l'editore Bompiani, che è stato il suo editore per tanti anni.
Sì.
Quindi una affezione importante
molto profondo
al nobile editore italiano. E tanti auguri a tutti per buon 2017 che sta iniziando.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornato a Roberto Paravagna. Com'è passato l'inizio dell'anno, la fine del 2016 e l'inizio del 2017, Roberto?
Ciao. Ciao Alberto, ciao ai nostri amici di Carta Vetrata, iniziamo quindi questo 2017. E come ho passato il fine anno, Alberto, ho cercato di tenermi lontano da cioccolate, panettoni e pandori nella maniera più possibile, diciamo, anche perché per una serie di problemi che adesso via radio non sto ad indicarmi.
C'è stata un'iniziativa organizzata dal fratello di Gene Gnocchi, il personaggio radiofonico che tutti conoscono, della simpatica concorrenza che si è svolta a Fidenza, in quel luogo dove loro hanno le radici vicino Parma. È stata il premio al mangiatore di panettone. Non vi dico qual era la medaglia che veniva regalata, ma somigliava vagamente alla bottiglia del nocino, non so se voi conoscete questo liquore,
sì, diciamo,
estratto
che...
dalle noci. Ecco, la medaglia somigliava un po' a una noce stilizzata, ma il titolo era diverso. Quindi ben fatto nel mantenere la linea, sei in splendida forma e possiamo dire pronto per parlarci di una delle famiglie reali italiane, i Caracciolo, che si sono imparentate con la vera famiglia reale, quella del grande Gianni Agnelli, insomma.
Esatto.
Casa Fiat comanda e ormai comanda anche negli Stati Uniti. Questo è un libro che è uscito l'anno scorso, agosto 2016, di un autore a noi molto caro, Gigi Moncalvo, perché insomma noi calvi ci vogliamo bene.
Possiamo fare quel collegamento lì. Sì, tra l'altro Gigi Moncalvo è anche un caro amico mio e lo saluto. E Gigi Moncalvo da tempo...
E non è calvo, ecco, diciamolo, lui.
No, te lo posso assicurare perché
persona
ancora
squisita, giornalista, scrittore, conduttore televisivo, ricordiamo insomma le sue analisi della televisione, programmi che analizzano i programmi degli altri, fatti molto molto bene.
Sì, tra l'altro è specializzato, perché aveva scritto a suo tempo una sorta di, diciamo, di controbiografia, è specializzato in questo settore. Nel suo recente libro Inchiesta, questa volta parliamo di questo testo all'interno del collegamento con Carta Vetrata, va a fondo sulle vicende del principe dell'editoria, Carlo
Alberto
Caracciolo,
Alberto.
Esatto. Principe di nome e di fatto, che nasce nel 1925 ed è scomparso a Roma nel 2008. Un personaggio sul quale, con il rispetto ovviamente diciamo subito che è dovuto a una persona che non è più con noi, Moncalvo svolge comunque, in linea con la sua abitudine, come si diceva, un accurato lavoro di inchiesta giornalistica. Perché cosa fa? In questo libro, I Caracciolo, Moncalvo va a frugare nelle vicende
di Carlo,
esatto.
Caracciolo, scusate, Carlo prima Caracciolo. Mi ero sbagliato con Alberto, invece è Carlo.
Di Carlo, Carlo Caracciolo, le vicende che riguardano appunto il cosiddetto principe, tra virgolette, che sono collegabili a una serie di situazioni familiari e affettive anche del protagonista del libro e ai risvolti, come potrei definirli, soprattutto di carattere ereditario che ci sono stati e di cui si è letto dopo la scomparsa del noto imprenditore.
La figlia mi pare che a Repubblica lavora.
Sì, esatto, credo di sì, credo diciamo al 99%, non so con esattezza, ma credo sia così. Le ultime giornate del principe Caracciolo sono descritte nel dettaglio, così come sono descritti anche i momenti, le giornate seguenti il suo decesso. Gigi Moncalvo si ricollega alle notizie di stampa, infatti se ricordi bene a suo tempo ne erano uscite molte e apparse in quei giorni, alle tantissime polemiche tra familiari di cui molti giornali avevano scritto. E, così come è stato definito, questo è un libro, la definizione la si può diciamo verificare in modo particolare in rete, questo libro di Moncalvo è un affresco, e così pare anche a me, delle storie umane e personali, mette in evidenza le contraddizioni, le prese di posizione dei figli, senza dimenticare la questione anche del patrimonio della famiglia Agnelli, situazione o vicenda.
La mamma di Marella Allegra, naturalmente.
Esatto.
Allegra Caracciolo.
Esatto, anche perché questo libro va a frugare in un modo o in un altro e va a ricollegarsi anche con le vicende del patrimonio Agnelli. Tra l'altro su quest'ultima vicenda e questa è stata una storia che
madre contro figlia, figlia contro madre, insomma situazioni complesse.
Esatto, infatti ha visto l'aprirsi di una serie di conflitti, come dicevi tu prima, figlia contro madre, madre contro figlia. Insomma, è un libro, quello di Moncalvo, che cerca direi di scoperchiare la famosa pentola, è una pentola nella quale molti credo vorrebbero mettere il naso, anche perché questi libri, quando secondo me sono molto ben fatti, interessano credo a molti. E che cosa? È uno spaccato molto particolare di un certo ambiente, perché un segmento, una sezione del libro riservata alle feste, ai ricevimenti, a quello che si dice l'aspetto mondano legato alla famiglia appunto di Caracciolo, popolato da tutta una serie di figure naturalmente molto importanti della scena economica, la scena editoriale, la scena bancaria italiana. Quindi direi che, anche se abbiamo passato il Natale, il momento diciamo per antonomasia dei regali, si possono sempre fare anche questi regali di libri anche dopo il Natale vero e proprio, e questo libro è da regalare a chi cerca di saperne di più. Attenzione, se saperne di più è davvero possibile.
Per imparare anche a leggere tra le righe i comportamenti di una nobiltà impegnata, imprenditoriale, quanto è stata illuminata, perché quello che volevo sottolineare adesso, anche la presenza, abbiamo trovato qui in redazione Jacaranda Falk Caracciolo, è quella che ha ereditato appunto da Carlo le quote all'interno del gruppo Repubblica con De Benedetti, quindi un'azienda tra le più solide in Europa, tra le prime in Italia in termini di editoria pura. Ecco, hanno sempre avuto un percorso e una classe, potremmo dire, da imitare. Quanti imprenditori italiani dovrebbero imparare da questa famiglia nobile in tutto, nei modi, ma anche nella sostanza, ecco, non solo l'apparenza di Caracciolo va imitata, va cercata di imitare.
Sì, direi una grande figura, insomma, di nome di fatto, un vero e proprio principe dell'editoria, quindi la storia di questa famiglia da sempre legata ad una solidissima struttura editoriale.
E non in prima posizione, ecco, quello che volevo dire, non hanno mai giocato la sopraesposizione, no? Il voler apparire, questa cosa che secondo me fa del male anche alla loro nobiltà, non parlo di loro naturalmente, ma di altre famiglie reali, che giocando forse un po' troppo con l'apparenza rischiano di sciupare la sostanza, perché non solo loro hanno secoli e secoli di storia alle spalle da rispettare e da degnamente rappresentare nella loro vita quotidiana, anche altri, però forse questo tono understatement, direbbero gli inglesi, gli ha donato un plauso direi universale. Nessuno può parlar male di Carlo, tantomeno di Jacaranda, che appunto quando ha ereditato ha detto: non avrei voluto questo peso, ma ora lo accetto con responsabilità, perché è questo quello che vuol dire essere nobili: ereditare il bene, ma anche tanta responsabilità.
Esatto, io tra l'altro personalmente riconoscerei, o comunque mi sento di riconoscere, la figura di Caracciolo, una grande dose di stile, Alberto, quindi mi pare di inserirmi in questa linea di giudizio nei confronti del Carlo Caracciolo, protagonista appunto di questo libro di Moncalvo. Tra l'altro è un libro che racconta, secondo le ricerche fatte dall'autore, racconta un certo tipo di vita, e naturalmente si mettono in evidenza alcuni definiti fatti e misfatti, ma
Margherita Revelli sicuramente sarà citata, no? Perché insomma
credo in molte pagine, anche perché sono 550 pagine, quindi è veramente un bel tomo, nel quale non si parla però soltanto di
no.
Ma anche si mettono in evidenza le tante cose, tra virgolette,
ricordiamo i connotati del libro, così diamo la possibilità ai nostri ascoltatori di correre a comprarlo.
Sì, dunque Gigi Moncalvo, I Caracciolo, ombre, misteri e figli segreti di una grande dinastia italiana, le edizioni sono GM, come dicevo 550 pagine, quindi avrete molto da leggere al prezzo di 18 euro, che Alberto mi pare un
prezzo veramente di realizzo, meno di un centesimo a pagina, va benissimo, e ringraziamo Gigi per la sua capacità di divulgare con classe. Ecco, anche lui è un nobile biografo, non è un gossiparo che mette le mani nelle storie di famiglia con violenza o con volgarità, ma riesce sempre a essere molto elegante senza omettere nulla, perché nella vita bisogna raccontare le cose, ma nello stesso tempo senza godere del male altrui, perché quando c'è un dissidio tra parenti, tra persone che hanno vissuto momenti importanti della propria vita, non è mai una bella cosa.
No, ma direi che è un testo, a mio avviso, abbastanza equilibrato, che mette in evidenza tutto ciò che è interessante intorno alla vita di un grande personaggio.
Ciao Roberto, alla prossima.
Alla prossima, presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e mentre eravamo in pausa musicale ha chiamato la nostra amatissima Flaminia Nanaro, ha sentito il collegamento da Alessandria di Roberto Paravagna, parlavamo della famiglia Caracciolo e vuole intervenire, poi ci farà anche lei chiaramente un piccolo saluto per questa fine vacanza, insomma sappiamo che l'Epifania tutte le feste si porta via, oggi è il 7 quindi è già finita, ma essendo un giorno prefestivo probabilmente molti di voi saranno ancora in vacanza fino a lunedì. Ciao Flaminia.
Ciao, ciao Alberto, ciao a tutti gli amici di Carta Vetrata, grande nostalgia, io non solo per parlare del Caracciolo, ma soprattutto perché mi mancavate, ecco, mi siete mancati molto, sono
anche
felice
tu,
di
anche
ritrovarvi.
Anche tu, non vediamo l'ora di riaverti qui nei
e
nostri
infatti,
studi.
Infatti, adesso pochi giorni e si ricomincia, più grintosi che mai. Allora, di che stavamo parlando? Della famiglia Caracciolo? Di Giacaranda, che conosco bene, è una cara amica, bellissima donna, tra l'altro di grande fascino.
E che si è presa sulle spalle l'eredità gravosa di uno dei principi dell'editoria italiana, il babbo Carlo, che ha rappresentato, e ancora oggi il suo mito continua a palpitare, un esempio di indipendenza e anche di sobrietà nell'intervento in quel miracolo italiano che è stato Repubblica, che è tuttora Repubblica, è un
giornale. Esatto, e bisogna dire che il DNA, come vedi, invece quando dicono il DNA, invece il DNA funziona, perché Giacaranda, che comunque come donna manager in linea di massima si è tra virgolette improvvisata, nel senso che non l'aveva mai fatto, invece si è diventata proprio una capitana di azienda di grande temperamento e professionalità, quindi evidentemente lei in pectore queste qualità le aveva già.
È il nostro giornale, io ho iniziato a leggere i quotidiani leggendo Repubblica, naturalmente ne leggo molti altri, ma rimane sempre nel mio cuore questa esperienza, poi grazie a un caro amico Gianluigi Melega, che è venuto a mancare qualche anno fa, il compagno di sempre della
di Irene Bignardi,
esatto, della cara amica che salutiamo, sappiamo che non sta tanto bene, ma gli auguriamo che vada sempre meglio la situazione. Tu dove stai invece? In che location poggi i tuoi occhi?
Ma guarda, io devo dirti che ho fatto molti giri in queste vacanze, ecco, molti hanno fatto le vacanze a chilometri zero, invece io ho girato molto e oggi sono finalmente tornata, e devo dire che quando si torna, ecco, però si ritrova proprio il calore della propria casa.
Bene.
Ecco, puoi andare ovunque, però poi tornare è sempre la cosa più bella.
Grazie. Sì. Allora a Flaminia, quale diamo appuntamento alla prossima puntata,
certo.
Soprattutto con tanti ospiti e tanta simpatia che la tua verve ci regala ogni settimana. Grazie.
Grazie Alberto, grazie, a prestissimo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, e abbiamo raggiunto in autobus, sta tornando a casa, un caro amico, un collega che festeggia 15 anni di attività con la sua casa editrice, la Nutrimenti. Parliamo di Andrea Palombi. Come stai Andrea?
Sto bene, grazie, un saluto a tutti.
Intanto grazie di aver dato una speranza in più a noi editori romani che si possa fare editoria anche traducendo e facendo risultati importanti in traduzione. Ricordiamo quali sono gli autori che tu hai lanciato, a parte, va bene, il libro Obama del presidente, che insomma ci caratterizza per essere stati forse tra i primi paesi a aver scommesso su questo candidato.
Ma sì, non tra i primi, comunque in effetti è sicuramente divertente il fatto che appunto una casa editrice indipendente come la nostra ancora oggi appunto paghi i diritti d'autore ogni anno al presidente degli Stati Uniti. Questo è abbastanza, però è significativo anche dello spazio che in realtà c'è nell'editoria, perché appunto noi abbiamo pubblicato l'autobiografia di Obama quando in Italia ancora pochi sapevano chi fosse questo personaggio politico di colore, e questo fa capire che un lavoro appunto di ricerca può far raggiungere anche risultati più che significativi. Poi, a parte Obama, appunto, io a livello letterario citerei Percival Everett, che è un po'
fantastico, fantastico.
Esatto, un editore simbolo per noi che traduciamo in Italia, che abbiamo tradotto 8 romanzi, credo, anzi.
Anche lui è di colore, se non ricordo male.
Anche lui è di colore, sì, ma non è che siamo affezionati per forza di cose di colore. E naturalmente poi ci
non sarebbe niente di male, anzi.
Assolutamente.
Noi siamo per la Black Power.
Poi cito André Rivus III, Julia Glass, insomma tanti altri.
Nomi veramente importanti. Possiamo dire poi che ti sei avvalso anche di direttori editoriali di grande vaglia, insomma di personaggi come Benedetta Centovalli, come Filippo Tuena. Insomma, devo dire, è una casa editrice che anche se piccola non ha mai badato a spese, a investimenti in termini anche di persone, di qualità.
Guarda, io dico sempre che noi, come del resto tanti altri colleghi molto bravi, siamo piccoli forse in fatturato, ma non possiamo permetterci di essere piccoli in qualità, anzi da quel punto di vista dobbiamo essere più forti se possibile dei grandi, che magari si possono permettere anche di fare qualche schifezza, noi non ci possiamo permettere, ecco. per cui la qualità è stato sempre un po' il nostro pallino, insomma, diciamo il nostro obiettivo, insomma il nostro...
Possiamo dire che andate a gonfie vele, che giocando questi 15 certo. anni sono stati anche un'esperienza importante nel campo della narrativa e della saggistica marittima di mare, ecco. Quanto certo. è importante il mare nella tua vita e nella tua casa editrice?
Ma è importante abbastanza, nel senso che noi appunto abbiamo cominciato da subito praticamente su questi tre filoni che erano appunto narrativa, saggistica e poi appunto un settore di mare e vela in particolare, e ci siamo resi conto abbastanza presto che in realtà esisteva una domanda su questo piano, per cui essendo editori puri, diciamo fra virgolette, nel senso che viviamo dei libri che vendiamo, siamo stati più che felici di poter rispondere appunto a una domanda di questo tipo e di continuare appunto negli anni. Io tra l'altro volevo dire, a proposito dei 15 anni, che è abbastanza significativo, perché noi il primo libro che abbiamo presentato nel settembre del 2001, cioè praticamente a 10 giorni dagli attentati delle Torri Gemelle, quando sembrava veramente una follia aprire una nuova casa editrice in un panorama di instabilità internazionale di quel tipo. E siamo contenti che invece di in qualche modo aver contribuito anche noi a dimostrare che in periodi di crisi leggere e leggere libri è
può salvare la vita e
esatto.
Chi te l'ha fatto fare, te l'hanno domandato in molti, ma io ti rispondo al tuo posto, hai fatto bene a farlo.
Bravo, sicuramente sì, se non altro ci divertiamo.
Tanti sacrifici, tante soddisfazioni, no?
Perfetto.
Qual è stata la tua soddisfazione più grande in questi 15 anni?
Ma guarda, ce ne sono state diverse. Una, tanto per dire, appunto per citare ancora Percival Everett, premiato come miglior autore tradotto dell'anno, insomma, dal premio Forrestori, insomma. Ma l'altra, ad esempio, un nostro esordiente italiano che arriva fra i 5 finalisti del Campiello, insomma, a caso penso quasi più unico che raro, insomma, perché prima di noi c'erano riusciti Eos e Lerio, che già però non sono più neanche tanto piccole, insomma, anche editrici, per cui parecchie soddisfazioni di questo tipo. Ecco, adesso ho citato appunto gli italiani, io credo che poi l'ambizione più grossa di un editore è quella di dar voce a autori della propria lingua, insomma, e da questo punto di vista ne abbiamo avuto diverse di soddisfazioni, non ultima quella di Domenico Tara, che in questo momento è in libreria con Appunti di meccanica celesti, il secondo titolo dopo un fortunato, un fortunatissimo esordio con il breve trattato sulle coincidenze.
Uno dei più interessanti autori del momento.
Esatto, esatto.
Una battuta sui colleghi, non sei come i classici editori di una volta restia ai rapporti con i colleghi, anzi mi permetto di dire che anche recentemente quando avete festeggiato insieme con Sur, con Cassini e con Lorma, con i soci di questa bellissima casa editrice di libri solo in traduzione per il momento, caratterizzi il tuo essere editore anche come essere amico, collega, in qualche modo tenere un po' le fila anche di questa associazione, ricordiamolo per chi non lo sapesse, che è Odei, di cui fai parte e che sta facendo insomma diverse battaglie importanti, dallo sconto dei libri all'antitrust, insomma, qual è la prossima battaglia che state facendo come Odei? Raccontiamo poi ai nostri ascoltatori questa associazione di editori indipendenti di cui fai parte.
Intanto, per stare la prima parte della tua domanda, io penso che sia fondamentale fare rete in qualche modo, cioè fondamentale non isolarsi.
Esatto, un nuovo modo di fare l'editore, non uno esatto, contro l'altro. Esatto.
Anche un modo che rende possibile l'editoria indipendente, perché altrimenti probabilmente non ce la faremo neanche. Insomma, ricordiamo qui appunto l'Osservatorio degli Editori Indipendenti nasce per questo, nasce per dare voce agli editori indipendenti. Non scordiamoci che viviamo in un paese come l'Italia, ecco, contrassegnato da grandi concentrazioni verticali, e per concentrazioni
sempre di
verticali,
più, sempre di più.
Intendo chi è proprietario nello stesso tempo di marchi editoriali, di una rete di distribuzione, di una catena di librerie. Ora è facile immaginare quale sia lo squilibrio, insomma, ecco, nella concorrenza in una situazione di questo tipo. Se noi editori indipendenti non ci isoliamo o addirittura ci facciamo una guerra l'un l'altro, sarebbe davvero la fine. Per questo, insomma, l'Osservatorio degli Editori Indipendenti ha ottenuto grandi risultati in questi 3 anni di vita, insomma, a cominciare, citavi tu, l'antitrust in occasione della fusione Messaggeria PD, in cui ha ottenuto un grande risultato nel garantire stesse condizioni contrattuali per i piccoli
che non è poco
editori, insomma, per 2 anni, sì.
E per il futuro vi state confrontando con il salvataggio, possiamo dire, o con la rinascita della fiera di Torino.
Sì, io intanto vorrei dire che appunto sempre l'Odei, sempre l'Osservatorio degli Editori Indipendenti ha dato vita a Milano a Book Pride, che ha già avuto 2 edizioni, è un grandissimo successo che ripeterà a marzo, dal 24 al 26
assolutamente
marzo a Milano.
Sì.
Con più di quasi 200 editori che andranno a Milano a rendere visibile il proprio catalogo, cosa che spesso è difficile fare in libreria, insomma, per cui questo è un altro grande successo, certamente.
E per Torino?
Per Torino noi andiamo sicuramente a Torino, insomma, come buona parte, diciamo, di questo mondo appunto di editori indipendenti. E per quest'anno almeno sicuramente non andiamo a Milano, sia perché fare appunto 3 fiere nel giro di 3 mesi, considerando appunto che c'è Book Pride a marzo e Torino a maggio.
Anche per una ragione politica, no? Perché voi vi siete espressi contro Milano.
Anche per una ragione politica, perché noi, come si sa, siamo fra i 12 editori che sono usciti, che si sono dimessi dall'AIE per protesta, soprattutto contro un metodo, diciamo, contro un metodo di decisione, perché ovviamente non c'era nessun problema, come dire, pregiudiziale o ideologico sulla scelta di portare il Salone del Libro a Milano.
Sì, non è contro Milano, voi fate Book Pride, quindi
problema,
è ancora più chiaro.
Il problema è che non si può decidere, non si può prendere una decisione del genere, cioè il principale evento culturale del paese, la terza fiera europea, non si può decidere da un giorno all'altro di, come dire, traslocarla a Rho, senza, bisognava aprire un confronto, bisognava aprire un dialogo, magari lungo un anno, decidere come, dove, perché, insomma, bisognava farlo in un altro modo.
Speriamo di ricucire la cosa, magari.
Speriamo, questa è la speranza di tutti, davvero. Che
a bocce
riesca
ferme, quando saranno finite entrambe le fiere,
esatto,
ci sarà
esatto
necessità di incontrarsi tutti,
esatto,
e magari fare un'unica esatto fiera italiana, chissà,
esatto,
a Torino, a Milano, lo decideremo tutti insieme, speriamo.
Certo.
Ecco. Grazie Andrea Palombi, ricordiamo per 15 anni diretto e continuerà per altrettanti, speriamo sempre più in alto e con maggiori successi, la guida della nuova casa editrice, nuova allora, oggi appunto quindicenne, Nutrimenti di Roma, e che ha accompagnato veramente tanti bei momenti dei nostri ascoltatori, lettori, e anche qualche lettore che non lo era lo è diventato, grazie soprattutto a quei libri di mare che veramente siete diventati gli unici a proporre con tanta qualità. Grazie ancora Andrea.
Grazie. Grazie a voi, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, abbiamo raggiunto al telefono un caro amico, parliamo di Gianfranco Barra. Per chi conosce un po' il mondo del teatro, del cinema, della televisione, basterà vederlo in volto per capire che è un beniamino di tanti nostri momenti felici, perché è un attore che porta con sé una carica emotiva, sentimentale, di allegria come pochi in Italia possono vantarsi. Come stai intanto, Gianfranco?
Molto bene, grazie della presentazione.
No, grazie a te perché ci hai allietato e continuerai a farlo. In particolare vogliamo parlare di una tua iniziativa recentissima che sta dimostrando quanto si può fare anche il lavoro del regista, non solo dell'attore, quando si hanno alle spalle anni di esperienza come te hai alle spalle. Parliamo di Anno Nuovo, Vita Nuova, che è un cortometraggio che sta camminando molto bene. Ma prima di dare le date e gli appuntamenti per dove andare a vedere questo spettacolo, questo cortometraggio, chiedo scusa, parliamo un po' di che cosa rappresenta questo cortometraggio, dove tu sei in scena con un tuo alter ego, anzi con due alter eghi.
Eh sì, litigo con me stesso, in quanto avviene una scissione del mio io in rapporto a come considerare il mio passato professionale e considerarlo al presente, ai giorni d'oggi. Ecco, siccome sotto gli occhi c'ho quanto mi ha scritto un critico 2 settimane fa dopo averlo proiettato, diceva, secondo me molto giustamente, il dottor Biscontini, che la missione dell'attore, riconsiderare, nel corto io riconsidero la missione dell'attore, il quale fa del rapporto con il pubblico un punto decisivo, giacché superato il livello di narcisismo sottostante la logica dell'esibizione, ciò che davvero rimane è la gioia di donarsi senza riserve.
E tutti i doni senza riserve, appunto.
Scomparendo quasi, come solo i grandi sanno fare. Mi fermo qui perché mi sembra un peana.
No, io ti avevo chiesto in passato, poi prima o poi ci riusciremo, di interpretare un personaggio che ti vedo proprio calzato a pennello su di te, il grande Italo Svevo, uno scrittore che dell'ironia e del disincanto nei confronti di una certa letteratura che si vuole prendere sempre un po' troppo sul serio, no? Come per dire, noi scriviamo, voi non sapete che cosa vuol dire scrivere. Invece, in realtà, con il sorriso tu impersoni anche nella tua carriera una saggezza, una sapienza che mi permette di dire senza timore di smentita che appartieni ai grandi attori italiani, insomma, alla tradizione della bonomia, ma oltre, direi un Aldo Fabrizi all'ennesima potenza. Dove lo possiamo vedere il tuo spettacolo? Dunque, e quando? E dove?
Sì, qui a Roma domenica prossima alla sala Kino Club che sta al Pigneto.
Come no, come no.
Alle ore 20. E poi subito dopo verrà programmato.
Non ha una distribuzione ancora nazionale, noi
no,
ce lo auguriamo naturalmente.
Grazie. E verrà programmato sempre a Roma alla Sala Trevi, che è della Cineteca.
In via del Puttarello, se non ricordo male.
Esatto. Non so dire ancora la data.
Ma teniamo un alert e appena lo sai ce lo comunichi, ma anche noi ti terremo sott'occhio perché ci teniamo a far sapere quanto esistono esperienze decennali che non vanno smarrite. Ecco, quanti anni è che fai questa professione?
Una cinquantina tutti, eh. Quindi sono gli ultimi conati prima di salutarvi per sempre.
Beh, speriamo che continuerai a farlo molti anni.
Grazie.
Anche perché questa è una professione che allunga la vita, eh?
Speriamo che sia così. Comunque, grazie della amichevole accoglienza e e ad maiora, come dire.
Quindi ad maiora Gianfranco Barra e al suo anno nuovo, vita nuova, che in ogni caso è un buon augurio per questo 2017.
Certo, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, ci colleghiamo con Pisa, con la nostra radio contubernale Punto Radio Livorno e Pisa 91 e 100, 91 e 600, e in particolare con un libraio di Pisa, parliamo di Enrico Stampacchia. Ciao Enrico.
Ciao, buongiorno.
Tu hai fatto qualche proposta nella tua vetrina diversa dalla solita classifica?
Ma la mia proposta è comunque, sono libri di narrativa, libri di saggistica, perché noi, essendo una libreria anche universitaria, abbiamo la possibilità anche di avere, diciamo, qualche libro di nicchia che sia sul piano della saggistica che sul piano della narrativa. E l'interesse maggiore comunque è sulla saggistica, sulle lingue straniere, su libri, anche i testi in lingua originale. Questa è una cosa che ci contraddistingue a Pisa, e non solo a Pisa, anche in Toscana, perché non ci sono molte librerie che hanno la possibilità di avere così tanti libri, così tanti testi in lingua originale, e questo lo dobbiamo anche al fatto che abbiamo l'università qui molto vicino, a poche centinaia di metri, sì, di lingue.
Diciamo ai nostri ascoltatori di Pisa, ma anche quelli delle zone limitrofe di Livorno, dove vi trovate?
Noi ci troviamo in Piazza Cavallotti, praticamente a metà di via Santa Maria, nel percorso, che è anche un percorso turistico attualmente, che va dal Duomo, dalla Piazza dei Miracoli, a Piazza dei Cavalieri.
Tu hai rilevato uno spazio che era di una libreria storica di Pisa.
Sì, la libreria Erasmus è nata da 3 anni, però c'era già una libreria precedente, la libreria commissionaria, che erano molti anni che trattava libri di linguistica, di letteratura e libri in lingua originale, quindi è stata, diciamo, un'esperienza ampliata ed è un'esperienza che c'era già precedentemente. Diciamo, abbiamo puntato più anche sulla varia e sulla proposta per i turisti e per i cittadini, non solo per gli universitari, ma c'era già comunque un'esperienza almeno più che ventennale.
Un titolo per i nostri ascoltatori al quale tieni in particolare?
Ma posso dire un titolo su Pisa, per quanto riguarda chi ha interessi di romanzi storici pisani. Ad esempio c'è i romanzi di Sergio Costanzo, a partire da Io Buscheto, che descrive in maniera molto bella, diciamo, la Pisa repubblicana dell'undicesimo secolo. Questo è un titolo che va moltissimo e che contraddistingue la realtà pisana in quanto tale, diciamo.
E che vogliamo consigliare ai nostri ascoltatori a Pisa e a Livorno. Un caro abbraccio Enrico, e buone vacanze se ti riposerai. Una piccola pausa prima di fare i cambi dei libri, no? Perché succede anche questo, che molte volte si torna con il libro regalato ma non piace, e a quel punto se ne sceglie un altro.
Certo, vi ringrazio.
Ciao.
Carta vetrata.
Anche questa puntata di Carta vetrata finisce come tradizione con i saluti di Cristiano Draghi. Ciao Cristiano.
Allora, ciao, eccoci qua dal Polesine profondo.
riprendiamo l'abitudine del 2016. L'ultimo dell'anno sei stato anticipato perché dovevi correre al cenone, quindi ti abbiamo liberato prima. Questa volta invece sei fino all'ultimo restato con noi. Hai sentito una puntata che vuole essere nel solco della tradizione, però anche molto innovativa. Ma abbiamo scoperto con piacere che stai preparando per questo 2017, quindi da lunedì le feste sono finite, si torna al lavoro. E siamo pieni di buoni propositi. Sarà un anno positivo, laborioso, e hai scovato tra le scritture di un tuo parente molto quotato all'epoca, parliamo di Piero Draghi, che come poeta era stato già pubblicato da Paragone, la rivista fondata da Longhi, fiorentina, ma da Vanni Scheiwiller per la sua collana L'insegna del pesce d'oro e altre case editrici di pregio. Hai scovato degli inediti che andrai a preparare insieme con il tuo amico Marco.
Esattamente, è un progetto, così vi do un'anticipazione, dai. È un insieme a Marco Munaro del Ponte del Sale, che è una pregevolissima casa editrice di poesia che sta a Rovigo, guarda un po', appunto, non tanto considerata a Rovigo quanto, perché nessuno è profeta in patria, quanto in giro nel resto d'Italia e anche all'estero. Stiamo preparando un'antologica di Pier Paolo Draghi, detto Piero per tutti Piero, che era un mio zio, è scomparso un po' di tempo fa, e lui era un poeta quotatissimo, non so, è uscito nell'antologia dei poeti italiani del secondo dopoguerra, pubblicata da Guido Miani Editore, poi sui Quaderni della crisi, appunto su Paragone, eccetera eccetera, poi era sparito e, diciamo, dagli anni 60 sembrava non avesse fatto più niente. Dopo la sua morte ho scoperto che c'era in realtà un blocco di inediti che la sua compagna aveva religiosamente conservato, che sono 326 poesie di Piero Draghi. Allora, queste poesie mai pubblicate, ci stiamo lavorando su. Lui viveva e stava a Milano, e lì è scomparso. Ah, poi lui aveva anche collaborato con la RAI, insomma, aveva fatto una serie di cose, ma di poesie non se ne sapeva più niente. Allora faremo un'antologica, perché è veramente una scoperta, e non lo dico appunto perché si tratta di mio zio, ma di uno di quelle poeti che poi che a un certo punto erano notissimi e poi era sparito nell'oblio. Vediamo, è una riscoperta un po' per tutti, anche per me, perché devo dire,
un poeta che non è dialettale, ricordiamolo, scriveva in italiano, no. Quindi non era nella tradizione fiorentina, nello stesso tempo veneta, di utilizzare il vernacolo per alleggerire un po' la tensione di temi anche molto drammatici, insomma, pensiamo al grande Zanzotto, che utilizzava questa scrittura, questo vernacolo locale, per darci una leggedria, una leggerezza su temi che invece di leggero avevano ben poco. Poi ricordiamo anche il grande Tony Cibotto, che non è scomparso, ma come alcuni sanno, e per chi non lo sapesse lo diciamo noi, non sta bene e non è più con noi a livello di testa, purtroppo.
Sì, lo sappiamo, è così, se ne parla poco. Guarda, l'altro giorno sono passato davanti a una piccola libreria che c'è qui a Rovigo, che è una libreria antiquaria, una libreria di libri usati, e mi sono comprato La coda del parroco di Tony Cibotto, perché francamente è stato uno scrittore eccezionale, sia in italiano che per quello che riguarda, almeno in parte, il dialetto. Lui non era proprio uno scrittore dialettale in assoluto, però trattava temi soprattutto di questa terra. Il Piero Draghi invece scriveva fin da giovanissimo, guarda, perché lui ha cominciato adolescente a scrivere poesie, scriveva assolutamente in italiano, su questo e sulla, un po' sulla tradizione. E lui era amicissimo, insieme a mio padre Gianfranco, di Cristina Campo, per capirci, insomma, una tradizione un po' così molto colta, diciamo, molto evoluta. Fra i suoi libri di allora, Fresche Greti, Licenza di Caccia, Un attimo d'attenzione, Casa d'esilio, insomma, salterà fuori qualche cosa di nuovo per l'anno nuovo, ma ne faremo anche tante altre, qui siamo sempre pieni di idee.
E aspettiamo di leggere, o ce la leggerai tu, una poesia inedita dello zio.
Guarda, mentre lavoro vi sceglierò la migliore, no, non si può mai dire. Ne sceglierò sicuramente qualcuna buona, ottima da leggere in trasmissione, che ne dici?
Assolutamente sì, a questo punto non resta che salutare le nostre radio contubernali, a partire da iRadio Avellino e Benevento, Ciao Radio a Bologna, Nova Radio a Firenze, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Attività a Trieste, Radio Budrio a Imola, Forlì e Ravenna, Radio Città Futura naturalmente da Roma, dalla quale trasmettiamo, Radio Claudia a Chioggia, Radio Galileo a Terni e Perugia, e sul web Club Radio Live e Radio Rovigo Net. Alla prossima, Cristiano.